già le cose sono un pochino più veloci, eh? E così mi salvi un po', eh? Parlare per ultimo sempre sono ai suoi vantaggi. Provo a raccontarvi, questo è il libro, a raccontarvi un po' l'esperienza che sta sotto Baranzate, non tanto su storia. Parto da me però, perché ogni relatore ha una sua storia, che mi pare bello, come ogni operatore, come ogni volontario, come ogni povero, come ogni ricco, ognuno ha la sua storia. E parto dicendo che sto vivendo da 13 anni un'esperienza affascinante, bella. Con il nuovo vescovo Mario sarà di tanto lamentarsi. E mi pare una cosa bella, perché se smettessimo di lamentarci già faremo un salto in avanti. Il problema è il dopo, va bene, non lamentiamoci mai. Prima domanda. E la mia esperienza dice che dentro la fatica, dentro la quotidianità di fare di vivere avanzate, mi pare di aver coniugato, no? Grazie all'esperienza maturata, alla gente che incontravo, un'altra modalità che è quella di rischiare, un po' fa parte del mio modo di vivere, di essere, si può rischiare. Allora, se è stato mandato in quartiere a rischio, si vivono tutte situazioni a rischio e mi pare che una prima pennellata che parte dall'esperienza personale, però anche da quello che poi abbiamo condiviso con tutto il quartiere, è che possiamo diventare un quartiere, possiamo diventare e costruire una pastorale a rischio di amore fraterno, a rischio di prossimità, a rischio di speranza, a rischio missionario, tutte quelle cose che dice benissimo il Papa nell'Evangelicale. Questo è il primo messaggio, ho scelto di lanciare dei messaggi, cercando di raccontare. Siamo a rischio solo di cose negative, perché quando uno dice che è a rischio, è solo negativo, ma a rischio di cose belle, forse anche a rischio del Vangelo, a rischio di poter senza presunzione lasciarsi toccare dall'esperienza evangelica. Quando mi è stato chiesto di fare piccolo intervento a questo convegno e vedevo che era tutto sulla Evangelica, no, ho detto beh, anche questo mi pare importante, c'è qualcos'altro oltre alla legge di Gaudio nel panorama dei documenti ecclesiali degli ultimi dal Novecento? C'è qualcos'altro? A me è piaciuto quella frase che ha detto di tutto, ma lo faccio, io altro non avrei da dire, quindi se lo ripetete per un po' di anni può andare, è bellissimo. Ogni volta che lo rileggo, che riguardo, che faccio, è bellissimo. E parlo da qui per dire due parole su Baranzate. Baranzate è un quartiere al porto di Milano, vicino all'Expo, siamo fuori Expo, ma siamo più internazionali quanto l'Expo, abbiamo tutti i padiglioni di ogni etnia, 72 etnie presenti, non vengono smantellati, no, dopo l'Expo. E dentro questa avventura di una via, chi è parroco, chi lavora in quartiere sa cosa vuol dire la fortuna, di avere una parrocchia di pochi metri quadri, perché vuol dire che tu esci e c'è tutti, non devi andare sotto il ponte dell'autostrada, la frazione, no? Noi siamo una frazione di una via che è cresciuta verso l'alto dei cieli. Palazzoni che mirano in alto. Questo vivere all'interno di un quartiere così piccolo come metri quadri e così ricco. ci permette di credere che è possibile non solo parlare di integrazione. Noi l'abbiamo un po' messa da parte questa parola, capisco che in altri paesi, in altri quartieri, in altre città sia doverosa, la mia parola di integrazione, quando tu giri per la via e vedi un italiano, mi dici, italiano, anch'io. E questo ti permette di sentirti davvero, come si dice in quella storia, cittadini di un mondo che sta cambiando, sia nella ricchezza che nella povertà ci sono, perché per noi dire straniero, quando a scuola ci sono l'84% dei bambini è straniero, gli italiani alcuni vanno, perché perché alcuni italiani, quelli come si chiamano benissimo, sono della comunità degli impauriti e della corosi, hanno vanno parte, hanno male di italiano, così ritardano il processo di crescita, perché scappano dalla realtà e va bene, accogliamo tutto. In questo quartiere scelgo di raccontarti tutta una serie di piccole scelte che erano benissimo espresse dalle slide, come ripeto, non vi faccio vedere più. Mandando un'offerta alla parola, quali sono state le scelte? Le scelte sono state quelle di partire da una lettura del contesto dal punto di vista parrocchiale un po' diverso dal solito. Abbiamo potuto farlo, ci siamo presi questa libertà perché la parrocchia aveva una sua storia, non era una storia di chissà quanti anni, ma viveva un momento di grande inclusione, chiusura, non avendo una storia dietro, rischiava quasi di chiudere. Rischiava di chiudere, di essere inserita dentro, come dire, fosse una cosa, una cappella sussidiaria, no? Però il quartiere era talmente decente che a un certo punto se ne andiamo avanti. Allora ci siamo detti, va bene, ma qual è il passaggio tra parrocchia e quartiere? Lo dico con una frase molto legata ai tre. Quando uno si presenta dice io sono parroco di, non parlo di Panza, sono parroco. A me piace invertirlo perché io vivo a Panza. Vivo, cantando suonando, no? E lavoro dentro una comunità, un certo luogo, dentro questa realtà di quartiere, che è quella di avere responsabilità, no? Sembra una realtà. Ma vorrei spendere due parole su questo e sulla scelta che come comunità stiamo facendo da anni, dopo i primi 3-4 anni di assestamento, di capire alcune cose. Perché quelle grandi parole dei evangelicali che dicono così, non lasciatevi rubare, sappiamo di nuovo, no? Non lasciatevi rubare. Ma da chi? Silenzi sono di una vittoria che si sa. Ma da chi? Mi è piaciuto il presidente? No? Va bene. È sempre meglio sbagliare in alto che in basso. Yes. capacità a cambiare la nostra mentalità. Io ascoltando Bonomi, ma dicevo, accidenti, se siamo del 900, no, ma quanto la nostra agire pastorale a volte è dell'800, non si è registrata la strada. Perché questo? Perché molte volte la mentalità di si è sempre fatto così, tutte cose che ci parlano in persone, ci bloccano nel poter immaginare un amore fraterno, una comunità, una speranza che ci dice, ma possiamo provare, possiamo diamoci la possibilità di provare anche la libertà. Allora noi ci siamo costituiti un po' come laboratorio pastorale e il quartiere, provando, mettendo da parte ciò che, no, alla fine si è resi conto che, no, potevano andare, rilanciando, e pian piano abbiamo messo insieme queste due parole che a me piacciono molto, ma che non sono proprio una nostra invenzione, che sono Vangelo e poveri. Vangelo e poveri ci aiutano, sono l'allarme, l'allarme è l'antifurto, anche usare l'immagine dell'altro. Perché diventa una verità, perché se stai troppo attenti ai poveri ti perdi quello che c'è un Vangelo che è capace di dare senso anche a fatiche e a dire bene la gioia. E se parli solo di Vangelo che non ti occupi dei poveri, guarda, è molto difficile poi motivare un agire pastorale. E allora siamo partiti dicendo, abbiamo l'occasione di costruire con l'intero quartiere che è poco praticato, da un lato, dove ci sono tutta una serie di con nuovi, no, con il mondo buddista, il mondo musulmano, no, e poi all'interno del cristianesimo, poi ortodosso, che c'è un po' di tutto. Va bene, diamoci la possibilità di ascoltarci, di incontrarci, dove Grani non abbiamo fatto, abbiamo fatto pochissime riunioni, ognuno vorrebbe andare a trovare qualcuno. 3 anni che stanno perdendo a avere le senza riunioni, perché sono so voi che tipo di livello che impegni avete. Dopo i primi anni ho smesso di andare a cena perché davvero non mi ricordo che stavo esagerando. Ma allora poi sapete cosa fanno a mangiare, no? Cioè, incontrare la gente era il nostro programma pastorale. Al posto che, no, vivere una dimensione di prestazione, no, per usare un altro gioco di parole che usiamo spesso, giocavamo la carta della relazione. La relazione, lo dice l'ONU, è patrimonio, no, dell'umanità. Nel senso che è quello che abbiamo. Abbiamo da offrire e da ricevere le relazioni. Questo non solo del parroco, della suora, della piccola sorella, del volontario, ma come obiettivo di fondo. E da lì poi allora sono partiti tutta una serie di progetti, anche un'associazione che ci permetteva di, ci permette tuttora di lavorare in tandem e di distinguere anche tutta una serie di responsabilità anche burocratiche, amministrative che non sono lo specifico della parrocchia. La parrocchia può assumere il sacrista se c'è i soldi, però le altre cose è proprio più complessa la macchina amministrativa di una parrocchia. E da lì sono partiti ma la area housing, no? Appartamenti in affitto, sfruttati, questo. Le cinque aree grandi, no? Che permettono poi invece alla parrocchia invece di giocare le sfruttate su oratorio, cammini di evangelizzazione e tutte le cose che, diciamo, mantengono lo specifico. Tutto questo però sempre con una logica di laboratorio, dove il mettersi in gioco anno per anno, o forse ogni due anni, no, di dire questa cosa ci sembrava che andasse in quella direzione, quest'altra no, meno, torniamo indietro, cambiamo, e pian piano, no, giocando delle carte molto belle sul team. Il team, la squadra, da quello che dicevo prima, dal solito, dal consiglio pastorale, a tutte le cose, diciamo così, canoniche, fino a tutto il livello, no, più nell'ambito lavorativo, cioè i coordinatori, gli educatori, partecipi di un'unica grande avventura, il connubio tra parrocchia e una realtà associativa che permette un certo tipo anche di corresponsabilità e di autonomia. E quindi, per esempio, nel parallelismo tra, non so, l'area fragilità dell'associazione e la Caritas, che permette competenza, formazione. In questi anni abbiamo giocato tutte le carte sulla formazione, è come un diamante. È per sempre. Poi per regalarti un diamante ci regalo quel master, quel corso, non ho inventato io questa roba. Sono grandi figure che hanno capito che se quelle tre persone fanno un corso di accompagnamento finanziario per situazioni di fragilità, sono capaci di dare una mano alle famiglie per custodire come il sacchettino della nonna i soldi per la bolletta. Se invece vivono nel mondo dell'assistenza, il rischio è che questa cosa non è buona. Formazione a livello educativo, formazione a livello di progettazione, bandi, questo investimento grande che abbiamo chiesto a chi ci dà una mano dal punto di vista dei contributi, dei finanziamenti, è stato una grande esposizione, ma ci ha dato una mano a rinnovare il banco e valorizzare le differenze di età. Io ho lo scuolo delle mie amanti ultra settantenni che hanno riscoperto il loro modo di essere, non era quello di mettere dentro il progetto con i nomi della carta, se il fondo fornire lavoro, chiedere l'ISE, perché però le dicevano come andavano in problema. Hanno capito che avevano del tempo per poter girare le famiglie e delle tette incontrate, che questo invece gli faceva solo bene alle persone assistite, se vogliamo usare la parola tutta, e anche a loro, perché diventa un modo di scambiare, però era anche un valorizzare, dando invece energia, forza a ragazzi, giovani o mamme che col part-time o perché si tirano fuori qualche ora, ci danno una mano nelle varie aree, coinvolgendo da subito gli stranieri. Questo io ho girato tantissimo nell'andare a rubare nelle altre parrocchie idee, perché nella chiesa non esiste il copyright, si può copiare. E anche uno dice, ho visto a Monza, dove essere fermo. Giusto? Certo, ho visto anche cose incredibili, in un paesino c'è una croce, sotto c'è scritto, se mi accogli ti abbraccio, se mi rifiuti ti schiaccio. C'è un parroco a Roma che ha messo, non c'era più nessuno di me in chiesa, ha messo un cappello di una rana portata a spalle, non ci credete la distribuire, tanto so che fate durante il pranzo, c'è scritto cerca di venire in chiesa prima di siano gli altri portati. Cioè, il pastorale attuale non è che questo è il non ci crede, perché chi non ci crede? segnate da come i servizi tutti un po', tutti un po'. E questo davvero cambia radicalmente il modo di fare la rete e di vivere il nostro essere cristiano. Faccio un esempio sacerdotale. Io ho cambiato il modo di vivere messa, non nel senso di lucido, se no fa male la mamma. Forse non avevo capito, ma quando a Firenze, non dicevo così davanti alle altre facce, nella mia parrocchia la frequenza era del 100%. Ora, perché resto, devo capire perché, perché nella mia diocesi è un disastro. Oppure un altro parlo di sì, però la cosa va attiva al 100%. Non ci credi neanche se sei presente. Uno dice magari il 100% di quelle cose sì, esatto, non può essere. No, è che tutti partecipano all'Eucaristia. In forme diverse. E celebrare l'Eucaristia, avendo nel cuore la tua gente, è uno. Perché una mamma quando c'è un figlio a tavola, se gli dici quanti figli ha, dice che non è così una bella. Ma scherzi, niente. Anche se uno non ti viene per trovare neanche una bella. Ma quello dice è un figlio. Allora questo modo di vivere e lasciarsi provocare, da dire, il mio obiettivo cos'è? Portarmi per forza in chiesa, è farti fare le cose. No, cambia pian piano il tuo modo, il modo con cui condividi con altri quella grande passione, no? Che ti libera dai ladri. Quei ladri, certo, siamo in un mondo dove ci sono le bombe attorno, però non è che negli anni 40 non il mondo andava mica, sappiamo la situazione, no? O possiamo dire che peggiora perché conosciamo il posto, ma non è. Allora, tutto questo a me pare che nel vivere la parola che volevo segnare è il laboratorio. È un laboratorio che però dice che quella roba lì, come nella chimica, se quella cosa non funziona, la metti da parte. Quella cosa, non quella persona, perché tutto il progetto possiamo chiamarlo Conan. Persona. Prima di pranzo, no, le donne fate tutte. Le cose che fanno a dire se vuoi che non scrivo mai, perché so che mi vengono spuntate. Il lavoro fatto con la gente è quello, possiamo dirlo così, il più grande laboratorio che si verifica, che si fa, permette di verificare ogni anno è autonomia o assistenza. Stiamo dando assistenza, stiamo dando autonomia. Non è facile nella carica, sempre. Autonomia e assistenza. E in ogni singolo passaggio, questa è la verifica di gruppo, di preghiera, di ritiri, piuttosto che di direttivi. Assistenza e autonomia, perché si è detto, a posto che cambiamo ogni anno le parole, fino a quando una ci convince la teniamo, se no ogni anno dobbiamo inventare cose nuove. Assistenza e autonomia. Loro si sono resi conto che a quello che vale solo la spesa del fresco, del secco, tutte queste cose, dire, facciamo, cerchiamo un orto con cui poter condividere. Le donne africane partono per le maschere, sia a schiena, sia a pomodori raccolti. C'è la gara, perché ognuno ha la sua prosa e vince chi brucia quella dell'altro, quella di mesa. No, in cucina facciamo tutto il lavoro di autoproduzione, cioè si cucina insieme, consegnandosi il sapore con gli altri, ma quello che produci un po' lo porti a casa e un po' cerchi di portarlo a qualcuno che secondo te ha bisogno, anche se non ha coraggio di chiedere. Poi si mangia anche insieme. Tanti piccoli tentativi che dicono però che al centro c'è una relazione bella, bella. E penso che sia molto nella logica dell'incarnazione, che ci impedisce che ladri ci rubino l'amore fraterno. debiti, anche se poveri, però ho ricevuto di più di quello che ho dato. Questo fattore cattolico lo conosciamo. C'è bisogno del dare che ne riceve, sì, anche per il povero però. Se è una legge evangelica vale anche per lui. Come faccio a far sì che lui possa dare? Perché se c'è bisogno del dare che ne riceve per me, io alla fine ti schiaccio. E non è così tremenda come la frase sotto la croce. Ma alla fine lo schiaccia. E schiacciare il popolo è contro il Vangelo. Come allora? Dall'assistenza all'autonomia. Come rendo il popolo responsabile e capace? Alcune cose le abbiamo imparate anche a livello di iscriviano, Caritas, parrocchia, liturgia. I nostri padri, cioè i responsabili delle parrocchie degli anni 40, 50, cosa hanno fatto? 60, quando c'è stata l'immigrazione interna. E c'è stato il periodo in cui bisognava aiutare i meridionali, bisognava aiutare, vero? Lo ricordate? Fino a quando, no, io penso che nessuna parrocchia di Hans, spero, quando uno ci sia il gruppo lettori pugliese. C'è ancora, no? No. Non si capisce però, è degli cinquanti. No? Se invece, perché se uno viene avanzato e dice, no, ma quali sono gli stranieri oratori spiosi? No, no, stranieri sono solo quelli che sono cingalesi, senegalesi, quindi ci sono anche gli albanesi che sono più bianchi di quelli di sopra, no? Chiaro, quindi bisogna. Allora, perché il sentirsi corresponsabili, per esempio, noi le letture che facciamo indietro sono delle diverse lingue, ma perché? Perché non è un servizio che noi diamo a loro, è sentirci parte di una comunità. Fino a quando loro non si sentono in grado di dare, tu avrai fatto tutta la carità possibile, ma hai schiacciato. E questo è molto. Però non è che allora, siccome è una cosa però che lui è, quindi abbiamo diviso una volta che c'è pastorale, ho fatto questo gioco. Quindi i filippini facciamo fare le pulizie. Va bene. I rumeni fanno, no, le guardie del corpo e gli albanesi i muratori del loro lavoro. No? È comunissimo. Forse non è questo dividere in categorie. Però è bello poter condividere e far sì che altri della comunità così grande possano mettersi a servizio. Il fatto che ci siano delle fanciulle, famiglie musulmane che ci vengono a dare una mano la domenica, non come ha detto una volta a venire che è un momento di questo che mi arrivava la segreteria, non che servono in chiesa, no, vengono a darci una mano per parlare all'aperitivo dopo messa. Perché la domenica è un giorno che vogliamo vivere insieme. Anche tu porta la domenica in chiesa, poi non ci vai da 20 anni, non è che ti faccio vedere, però vivi la domenica anche tu. Vieni a darmi una mano, ci salutiamo dopo la messa. Sono piccole cose che se le mettiamo tutte insieme, poi ci accorgiamo che questa funziona, questa non funziona, diventano grandi occasioni per mantenere vera il principio della la relazione che è il nostro vero patrimonio, che ci è stato consegnato e che possiamo consegnare agli altri. Allora, certo, ci sono delle scelte di fondo, perché se noi continuiamo, mi è piaciuto ancora con noi, a vivere una vita di comunità che vuole difendersi dall'invasore, è il rischio che continueremo a far fatica, perché difendersi, perché noi pensiamo che il modello precedente sia quello che funziona. Invece il Signore ci ha detto, facciamo una cosa, io spero un po', tu prova a andare all'attacco. Invece noi siamo un po' italiani, cioè ci diamo più che a mi pare, così c'è il tempo, lascio anche stare il punto che dopo sono gli altri discorsi, sono molto più avanti, mi pare che l'esperienza che volevo così consegnarvi è che in questo laboratorio di relazioni non ci sono in gioco i soldi, le strutture, e non sono in quel lavoro. Voi vedete, i soldi, che perché abbiamo le strutture, non facciamo perché abbiamo un luogo, abbiamo una chiesa, abbiamo qualcuno che curi le cose, ci mancherebbe. Però le cose fondamentali non hanno bisogno, sì, come che la so che anche la famiglia, non è che tutta la casa bella si vuole bene. Un'altra cosa che abbiamo imparato è che sicuramente quello che scelgono protagonisti autonomi e capaci di insegnarci che più si è poveri, più si è capaci di fare festa. Ma c'è una roba. Noi quando organizziamo le feste lo diciamo. Speriamo che finisca. Dai, la verità. Io adesso ho questo laboratorio, quando chiudiamo. Ma va bene, non ha più avuto. Ci guardano, fanno una festa, la fanno sul serio, fanno una festa, poi bisogna anche pulire, fanno anche un paio. E questa cosa, invece, noi pensiamo che dobbiamo avere tutto pronto, dobbiamo sistemare, fare, risparmiare, perché gli altri possano trovarsi bene, no? E poi tutti gli operatori della parrocchia, no? Tutte le persone volontarie non riescono neanche a salutarsi tra di loro perché una la salone, l'altra fa un cì, l'altra deve fare la festa, vero? Che così, no? Con quante persone uno è riuscito a parlare in una festa? Tutto il capitolo dell'invitarsi a cena o a pranzo, a bere il caffè in una famiglia. È l'altro grande lavoro che magari anche famoso che è girato tanto, per potersi invitare. Voi che siete qui, siete già stati a cena da quelli che lavorano con voi nella Caritas? Da tutti, quelli che sono amici da quando sono arrivati, no, partecipi al pranzo comunale, alla cena del Signore tutte le domeniche, per qualcuno magari ti dice di farlo tutte le domeniche, c'è ancora, ma a casa dell'altro, no. Non partire da quello che ti sta sulle scatole, perché sai che sei debole. Ma non è possibile che noi mettiamo da parte i progetti. E il mondo che deve cambiare non siamo capaci di entrare in relazione con gli altri. Io sono più furbi, hanno inventato il pranzo di decanato. Anche noi, ti farò a piacere il pranzo comunitario. Provate a dirmi al pranzo comunitario come vi sedete. Cioè, c'è di fare di sempre di fianco a tua moglie, ma la vedi tutti i giorni, non fai un cielo, incontra qualcun altro, magari anche più carino. Allora, qual è il messaggio? Il messaggio è che davvero entrare in un laboratorio di relazioni vuol dire non organizzarsi su un progetto, ma su come quel quartiere plasma anche la tua persona. Prima con noi volevo discutere con lui poi, cioè fare la domanda, diciamo, bisogna stare nel mezzo tra la comunità che si prende cura, no? E la comunità degli impauriti, i rancorosi degli impauriti, in mezzo. Se uno ha detto bene l'energetica non dice anche che va per ci manca, bisogna stare nel mezzo, a volte bisogna stare anche dietro, a volte bisogna andare avanti, pastore, perché è vero, milioni di cose, i poveri, la gente, le famiglie, te le si gestiscono con la loro vita. Il problema pastorale, la metamorfosi molte volte è che noi abbiamo in mente che c'è prima la parrocchia e poi il quartiere. Invece anche urbanisticamente penso che sia il contrario. Io non ho mai visto costruire una parrocchia e poi costruiamo un certo numero di casi. No, ma c'è una vita, c'è gioia, dolori, fatica. e non abbiamo la ricetta, cercando di incontrarci dentro relazioni che sostengono.